Benvenuti alla quarta puntata di Liberi Dentro, documentario sulla lettura in carcere realizzato all'interno del gruppo di lettura della sezione penale della Casa Circondariale Dozza di Bologna. Dall'ultimo incontro è passato un mese, durante il quale ciascuno ha letto per suo conto Gomorra di Roberto Saviano. Ci siamo dunque ritrovati insieme per discuterne e quello che sentirete è il risultato di questa discussione. Gomorra è un libro che ha fatto molto discutere, ma quanto di questa discussione è arrivato in carcere? Qual è l'idea che si sono fatti i detenuti leggendo il libro e confrontandolo con quella che è la loro esperienza, talvolta a contatto con persone che hanno fatto parte della malavita organizzata?
Sì, dunque io non avevo sentito parlare di Saviano, è da un po' di tempo che sento parlare del libro con... Devo dire con ammirazione da parte mia, nel senso che è riuscito a sviluppare questo tipo di argomento in un contesto assolutamente particolare, quale quello della Napoli odierna. Credo che il libro sia stato studiato nei dettagli. Per quella che è la mia esperienza come conoscenza in carcere del sistema Camorra, ovviamente noi abbiamo avuto modo di conversare con chi ha fatto parte di questo cosiddetto sistema e direi che... Sì, che ci sono delle parti trattate molto bene. Ci sono molti riscontri, almeno da parte mia, ho riscontrato delle verità che poi di fatto sono anche riscontrabili nella cronaca, nei giornali, dei telegiornali. È un libro coraggio anche sicuramente, perché ha trattato questo argomento forse anche in un attuale contesto di legislazione in materia di diritto penale che converge con questo sistema di denuncia, no? Pertanto poi certo ovviamente va incontro a dei rischi molto pesanti, però è sicuramente un libro che secondo me poi in fin dei conti non racconta nulla di nuovo, sono tutte cose che si conoscevano e si sapevano e probabilmente sono state accentuate o enfatizzate in alcuni particolari, in altri particolari meno sicuramente, e comunque sì, direi che è un libro di successo. Ci piacerebbe vedere il film, che attualmente ovviamente non possiamo vedere, anche perché qui ci vorrebbe un CD del sistema, ecco, di quelli fatti così a d'amblè in casa, e niente, continuiamo il discorso.
Era un personaggio sconosciuto, attraverso la televisione insomma abbiamo sentito che aveva scritto questo libro, però non avevo mai letto nulla di suo, quindi di questo autore. E il libro è un libro tosto, insomma, dice come stanno le cose, insomma, in Campania o in Meridione.
Saviano riesce a realizzare, secondo me, un piccolo capolavoro, se vogliamo. È come se dicesse al suo ipotetico potenziale lettore: qual è la tua idea della Camorra? L'idea della Camorra, grosso modo, dovrebbe essere quella che apprendi dalla lettura dei giornali, dal fatto di seguire telegiornale come tutti gli altri. Ebbene, questa tua idea è un'idea approssimativa. La Camorra, innanzitutto, fa un discorso preliminare. Camorra è un nome che appartiene alla letteratura, alla pubblicistica. In realtà il fenomeno appunto dai protagonisti è definito, e anche dai protagonisti, insomma, da coloro che loro malgrado appunto ne subiscono gli effetti, è definita in altri termini, cioè come sistema. E poi, secondo me, l'impianto. Il tema di fondo che io appunto anche se purtroppo non ho potuto completare la lettura perché ho altri impegni, è assai interessante perché Saviano imposta un discorso molto interessante. Voi pensate che la camorra sia, per così dire, un fenomeno degenerativo, un sottoprodotto del capitalismo? Non è così. La camorra, il sistema, è una forma nascente di una sorta di capitalismo degenerato che ormai si è strutturato come una macro azienda, come una macro impresa, e che si è insediato su un territorio, che ha i suoi gruppi di potere, e questi gruppi di potere, quando gli accordi, gli equilibri si rompono, per così dire, volendo usare la terminologia leninista, scatenano le guerre imperialiste, no? Le guerre per il controllo del territorio.
È un libro, a mio avviso, molto sconvolgente. Mi riferisco sia al contenuto che al personaggio che lo ha scritto, Roberto Saviano. È un personaggio incredibile, ha viaggiato nel mondo affaristico della camorra e dentro la sua criminalità completa. È riuscito ad intrufolarsi dentro e a tutto, e di più. La terminologia camorra, no, anzi sistema, raccontata da Saviano, perché lo definisce sistema, non più camorra, è terrificante. Questo sistema dentro al sistema Stato è di una gravità inaudita, impressionante. Anche la stessa espansione fuori dal territorio italiano.
Una cosa che ha fatto molto discutere il gruppo di detenuti della Dozza è il legame o l'implicita connivenza che Gomorra lascia intravedere tra la camorra, le istituzioni e il sistema economico.
Lo Stato dove è lì?
Non c'è.
Perché io posso essere un malfattore, posso essere un camorrista, un ranghetista, un mafioso, un ladro, un assassino, va bene. Allora, se riesco nel tessuto, diciamo, regionale o anche a livello nazionale e internazionale, se io riesco ad avere uno spazio, a crearmi uno spazio, a fare delle cose illecite che poi lì diventano lecite, come anche nel meridione, allora io dico, il sistema politico vuole che questo succeda, vuole che questo sia mantenuto, perché i stessi soldi che prendono qui in Emilia Romagna, in Lombardia, in Piemonte dalla comunità europea, li prende anche la Calabria e la Sicilia, solo che fanno mangiano in pochi, mangiano tutto e se lo mangiano in pochi, e allora poi quando viene fuori l'imbroglio, la mafia, l'andrangheta e la camorra. Io non ci credo a queste, cioè non ci credo a queste persone che amministrano. Penso che il responsabile che amministra lì, avevano paura da Bassolino con Iervolino quando sono andati lì al funerale della ragazza, insomma, che invece, stando allo scrittore, che poi è la realtà, perché io cerco di accattivarmi il sistema politico per i miei interessi, che poi è reciproca la cosa, secondo me. Il politico di turno cerca di essere, a guardare, amico, cioè di essere amico di chi ha il carisma, di chi ha la possibilità di fare le cose illecite oppure lecite che poi diventano illecite, per poi coprire quello che è il malaffare politico, secondo me, perché è quello succede.
Ma perché non c'è lo Stato?
No, lo Stato c'è, sì, però c'è,
è connivente.
Esatto, scusa, quello dico, perché non si può fare, cioè, uno che è un malavitoso e gestisce delle cose a livello internazionale, è risaputo di tutti, ci mangiano tutti, lì c'è il porto, insomma, non so cosa arriva. Mi ha impressionato quando si è aperto il container di ecco, è un'altra cosa che ho scoperto, che non sapevo, la situazione dei cinesi, i lavoratori cinesi, e la storia di quel ragazzo che ha fatto un vestito e poi lo vede in televisione, insomma, è stata una cosa. Allora dico io, le persone che lavorano, come le persone oneste che lavorano, che sono laboriose, riescono a fare delle cose, non vengono prese in considerazione, cioè questo non lo guardano. Perché poi quando vanno a giustificare le ruberie dei politici, come si fa? Io non, forse non riesco a spiegarmi. Io penso che c'entra sicuramente il mafioso, il criminale locale, chiamiamolo così, il malavitoso, come lo vogliamo chiamare, però quando io vado a prendere un appalto, che poi lì hanno fatto nel 90, mi parlo, quando è stata la legge antimafia, che tu dovevi, e invece qui l'appalto li prendono proprio loro, e sanno chi sono e li conoscono. E lavorano e hanno fatturato di svariati miliardi, insomma. E allora dico io, lo Stato cosa fa? Come fanno questi ad avere questi lavori?
Da un po' di tempo, a questa parte tirano sempre in ballo la politica, i politici. Ma i politici sono le caste del potere, perché sono i media. Il sistema, che, tipo parliamo del sistema Camorra, cioè parliamo del pattume di Napoli, ma io sono convinto che dal magistrato non ci sarà, dove sta il magistrato Pinco Pallo, il pattume. Capisci quello che voglio dire?
Ma secondo me non è così.
Cioè, come non è così? Cioè, hanno fatto vedere per televisione dove stava Bassolino, la strada era pulita.
Sì, dove sta Bassolino, dove sta il sindaco. Poi
esatto, allora, e dove stanno
tutti
gli
altri? Ma dove abitano i cosiddetti normalissimi allora, magistrati, probabilmente, cioè, non c'è una pulizia particolare perché ci sta il giudice. Quello che voglio dire io piuttosto, e che secondo me ha una grossa rilevanza, è che, come dicevano prima... che come dicevamo prima, a Scampia, alle Vele, nelle altre zone di Secondigliano, al Terzo Mondo e via dicendo, che sono i quartieri più malfamati del territorio del nord di Napoli, lì si fanno tutti i giorni omicidi, si spacciano tonnellate di cocaina, eroina, hashish al mese da 20 anni, e guarda caso lo Stato, l'opinione pubblica e tutti quanti se ne accorgono quando c'è la guerra di Camorra, per cui ci sono troppi morti. Quando la cosa comincia a puzzare, perché i media sollevano il problema, c'è un vecchio detto che dice che più la smuovi più puzza, allora è ovvio che quando i media cominciano a sollevare il problema a livello internazionale, si accorgono che in effetti questo quartiere esiste, no? Con troppi morti, certo, arrivano giù i pullman di poliziotti, erano tutti i mezzi che lo Stato può mettere a disposizione per debellare il problema al momento, parliamoci chiaro, perché come le pattuglie, come l'esercito, Vespri siciliani, vedi ne tante, no? Prendono e se ne vanno dal luogo dove succedono determinati fatti, tutto il sottobosco ricomincia a vivere esattamente come prima. Io sono più che certo del fatto che oggi come oggi, in quei quattro quartieri tra Scampia e dicevamo prima i nomi dei posti, oggi come oggi si vende come prima 500.000 euro al giorno di sostanze stupefacenti, ci sono meno morti, quindi lo Stato non ha interesse a intervenire più di tanto, perché lo Stato dice anche, no? Ma sul mezzo milione di persone che vivono lì, no? Che con la droga guadagnano, noi andiamo a togliergli la droga, andiamo a togliergli i falsi dell'abbigliamento, andiamo a togliergli le estorsioni, le rapine, i furti e via dicendo, no? A questi che gli diamo?
Ma perché a un certo punto, quando arrivano le forze di polizia a Scampia, le donne si ribellano, perché dicono, ma vi accorgete di noi soltanto adesso? Ma di che cosa pensavate che noi vivessimo qui? Ci mettessimo a fare, che so, di ricami, che facevamo i merletti, che so, coltivavamo nelle serre, lo sapevate benissimo. E questo è il discorso. Quella che dovrebbe essere la spina dorsale della società napoletana, da secoli volta la testa dall'altra parte. Per cui è chiaro, ecco perché questo discorso si innesta all'altro, quello del populismo. Napoli è stata la culla del laurismo. Che cos'è il populismo? Il populismo è quel movimento, adesso ci sono tanti studiosi che si stanno dedicando, politologi, è quel movimento che pretende di sapere, di capire, di sapere di che, sostanzialmente, di cosa ha bisogno, diciamo, il popolino, la bassa gente. I vostri bisogni sono questi, noi li selezioniamo, li cerchiamo di soddisfarli, però voi dovete accontentarvi di questo, non dovete pretendere oltre, non dovete pretendere di più.
Che differenza c'è in questo tra Camorra e Stato?
Non c'è nessuna differenza.
Mi pare che le culture, non soltanto i modelli politici populistici da Napoli, si siano diffusi al resto della realtà nazionale e oggi siano i modelli politico-culturali prevalenti. E mi fermo qui.
A un certo punto si è aperta una riflessione, abbozzata nel romanzo di Saviano, intorno alla camorra come modello culturale, nelle città a rischio, ma anche in carcere.
Lui parla molto bene di questo sistema in quanto è addentratissimo, cioè è cresciuto, lo conosce molto bene e lo ritiene. Io prima, parlando con lui, quando ero fermo davanti alla tua cella, dicevo appunto che secondo me pone anche una sorta di enfasi compiaciuta nella descrizione di alcuni particolari della camorra. Questa è una mia impressione, che però forse ha un suo fondamento.
La politica, perché se io riesco a fare un'azienda dal niente, perché dal niente qui riescono a fare, a creare delle cose, quelle sono persone veramente capaci, brave, riescono perché vivono giorno per giorno le cose, riescono, però nessuno le vede e non vanno bene. Non vanno bene, perché se io vado a impiantare una cosa nel meridione a Napoli non va bene, perché c'è quel tipo di sistema e si deve. Esatto.
Scusa. La frase che pronuncia Michael Corleone, poi l'attore che è Al Pacino, no? Subito dopo l'attentato che gli fanno in casa, quando parla con Tom Hagen, dice: ma i nostri uomini, dice, i nostri uomini non stanno con noi per passione, ma per denaro. Cioè, alla base di tutto
c'è denaro.
Si può, certo, anche a me disturba, ma fino a un certo punto questa retorica, questa esaltazione.
Quando lui dice qui tutti i ragazzi, le ragazze si atteggiano in questo modo, copiano il cinema, ma è sempre più un fattore di appartenenza. Io copio Al Pacino nel film Scarface per assomigliare non tanto ad Al Pacino quanto a quello che qui dentro in questo sistema è boss veramente, sì. E è il mio Al Pacino ideale. Cioè, c'è questa sorta di enfatizzazione. Guarda, io te lo dico perché sono cresciuto in un quartiere di Milano che non auguro a nessuno e dove le cose funzionavano un po' quarto giaro, dove le cose funzionavano un po' come in questo libro, come possono funzionare allo Zen di Palermo, nei quartieri malfamati di Reggio Calabria, di New York, di Chicago, cioè? Di Tokyo. C'è questo sistema di enfatizzazione del soggetto criminale. Io quando ero un ragazzino che facevo il piccolo balordo, enfatizzavo, guardavo con un'ammirazione immensa i boss del quartiere dove stavo io, che erano boss di Cosa Nostra, che erano boss di questo genere, c'erano Valanzasca, altra gente, no? Ok. E per noi, come per le ragazze, come per... questi erano degli dèi. Poi più avanti ti rendi conto, perché avevano tutto, noi non avevamo niente. Noi non avevamo niente, noi avevamo semplicemente l'occasione di poter partecipare all'organizzazione criminale gasandoci di questi particolari, d'accordo? Come in una zona più normale, come in un posto più normale, uno ha il piacere di dire: ah, mi hanno assunto nel tal studio legale, frequento la Bocconi, vado a scuola dei Salesiani.
Fare carriera lì dentro.
D'accordo, ecco, quello era, soprattutto quando riuscivi ad aggregarti alla, diciamo, banda più forte, la peggiore, eri ovviamente un gradino più in su rispetto a quello che era aggregato da una banda più debole, no? Allora io riconosco questo sistema, lo riconosco molto. Io posso dire personalmente, oggi come oggi, lo aborro, nel senso che mi ha stufato, anche proprio mi ha stufato perché lo vivo ancora in carcere, una cosa che nei carceri si sente ancora molto questa.
Come?
Ragazzi, la moda è molto cambiata in questi termini, è molto cambiata perché oggi come oggi quelle cose sono molto più sentite giù che su. Per esempio, so che a Milano adesso non c'è più quel voler far vedere così sfacciato degli anni Ottanta, che è stato il mio periodo di Milano. Però sicuramente anche qui c'è ancora molto quello che per farsi valere all'interno, per esempio, della sezione del carcere in cui si trova, bisogna di atteggiarsi da cosiddetto malandrino. Il termine malandrino è un termine utilizzato molto nel contesto malfamato, nel contesto malavitoso. E si nota ancora quello che ti diceva, perché io fuori avevo la Ferrari, avevo questo, avevo quello, avevo l'altro, e poi, cioè, in fin dei conti non hai niente. Cioè, avevi solo quello che ti è stato portato via, voglio dire, non, cioè, è un viaggio chiuso, no, però è molto simile, è molto simile. L'altro giorno parlavo con un napoletano che è qui dentro, che mi dice, ragazzi del sistema giù si mettono il giubbotto della Belfast, no? E dicevo, vabbè, cos'è il sistema per farsi riconoscere? Perché è su un giubbotto che può costare 500 euro, quando poi in realtà lo pagano 30, perché è un falso parallelo, no? Comunque, tornando adesso, abbiamo divagato molto, no? Cercando di tornare al ragionamento di prima, io colgo l'enfasi che lui pone in questa situazione. Capisco che, come si chiama questo? Saviano, ok, capisco che Saviano non faccia parte del sistema, ma secondo me ne è impregnato al punto tale da esserne antropologicamente parte.
Fare qualcosa in Italia e non solo al sud? La camorra riguarda solo la questione meridionale? Siamo davvero impotenti?
Secondo me, il mio pensiero, penso che siamo impotenti, perché quelli che hanno in mano il sistema, nel senso chi fa il politico, chi fa politica, chi riesce ad avere uno spessore di come devo dire, quando si dice che agisce, cioè la capacità, ecco. E allora quel sistema, guarda questo successo tra la destra e la sinistra, io non me ne intendo, che non ho mai votato in vita mia, non cambia nulla, che va alla destra, che cambia per quelli che sostengono il singolo personaggio o il partito.
C'è poi tutto un cenno alla solitudine di chi invece tenta di dire no, no? C'è tutto il capitolo, non so se l'avete letto tutti, su Don Peppino Diana.
Quella persona che ha preso il ragazzo che era stato sparato, che è ancora vivo, che l'ha portato in ospedale.
Che è suo padre, che è il padre dell'autore.
Sì. E anche lì, insomma, vedi quanto fa il posto, cioè dove sei nato, la cultura, le situazioni che ci sono lì, cioè ti coinvolgono anche se ne vuoi stare fuori.
Ti posso rispondere? Ecco, guarda, se tu, io adesso parlo di Milano, realtà che conosco, ok? Se tu a Milano, a Quartogiaro, spacci, sei praticamente ben visto da tutto il quartiere. Togli quelli che fanno gli operai, che in giro si vedono molto poco, ripeto, parlo ancora degli anni 80, 70-80, perché io poi da lì sono sparito. E mi sono spostato, sono andato a vivere altrove perché ero stufo anche io di quel contesto. Se tu le stesse cose le fai nel quadrilatero della moda, via Monte Napoleone, Vittorio Emanuele, San Babila, vieni assolutamente denunciato da tutti, ok? Se tu però denunci a Quartogiaro, sei, allora, quello che spaccia è ben visto, quello che denuncia è il diavolo del quartiere, perché tu rovini il sistema in cui vivi, il sistema che dà da mangiare, il sistema che fa parte della vita quotidiana di tutti, d'accordo? Stessa cosa vale all'opposto, in un posto, in un contesto diverso. Ecco perché io sono buddista, ti rispondo da buddista, cambia te stesso e cambia il mondo, però ripeto, devi crederci.
lì che è quello che si deve fare ordine sulle cose e che ognuno si assume le sue responsabilità. Io se sono un malavitoso, tu se sei il sindaco, quello se presidente della regione e l'altro se un deputato, che qua se non si viene a capo mai di nulla.
Se così posso dire, l'onore di conoscere, perché è stato mio professore a Messina, uno degli ultimi grandi meridionalisti, uno storico del Risorgimento, era reggino, però ha sempre vissuto tra Messina e Gaetano Cingari. Ebbene, i grandi meridionalisti, insomma, il Rosario Romeo, i Cingari, sono morti, i Compagna, sono morti tutti. Sono morti tutti proprio tra la fine degli anni Ottanta e la fine degli anni Novanta. Un filone culturale si è spento, per cui adesso del Sud l'unica cosa che rileva è appunto questo, il discorso criminale. C'è da dire un'altra cosa però, è che nell'opinione pubblica settentrionale, quella che una volta magari poteva sembrare denuncia, giusta, lecita, a un certo punto è stata percepita come una voce querula, come vittimismo, piagnisteo, e i settentrionali non ne vogliono, in larga parte, non ne vogliono più sapere della questione meridionale. Ora ci avviciniamo al 150esimo anniversario della fondazione dell'Italia Unita e si dovrebbe concluderne che questo progetto di unificazione è fallito, perché a 150 anni di distanza l'unificazione vera, cioè il superamento del dualismo nord e sud, non si è ancora verificato. Cioè è un bilancio veramente disastroso.
E il fatto di essere nato a Napoli o cresciuto a Napoli in certe zone, perché l'altra volta dicevamo è importante se uno nasce in un posto, cioè quanto è importante, che cosa c'entra la mia responsabilità o le situazioni creati in quel posto, che succedono in quel posto lì, cioè la fortuna, la sfortuna oppure il destino. Queste sono cose che nel meridione, ma soprattutto a Napoli, ma anche in Calabria, in Sicilia, il fatto dove ragazzini che qui a Bologna magari vanno alla scuola di ballo, come dice il giornalista, lo scrittore, e lì invece vanno a fare dei reati, insomma, di un certo spessore, insomma, perché poi magari sono coinvolti in un circolo vizioso che non ne possono venire fuori.
Avete ascoltato Liberi Dentro, documentario sulla lettura in carcere realizzato nel gruppo di lettura della Casa Circondariale Dozza di Bologna, a cura di Giulia Gadaleta e Azzurra D'Agostino di Monpracem, Radio Città del Capo e Associazione Piattaforma Daemon, in collaborazione con Asterisco Radio, Associazione di Mondi, Casa Circondariale Dozza e Biblioteca Sala Borsa di Bologna. Realizzato grazie al contributo di Provincia di Bologna e Coop Adriatica. Per info www.romanzototale.it/codicesbarre, email monpracem@wiman.it.